Okay. Ci sentiamo bene,
perfetto.
Vedere ci vediamo bene, sentire adesso ci sentiamo ancora meglio.
Perfetto,
ottimo.
Ti sento bene, grazie bene. Daniele.
Grazie a te, ci mancherebbe.
Daniele Sodini era già stato qua quando siamo entrati nel percorso da lui ideato, la Via del Freddo, che mi ha costretto a andare a fare
per forza
l'esposizione al freddo. No, approfitto invece per ringraziarti Daniele per questa esperienza a dir poco stupenda, perché è riuscito Daniele, e ci riescono in pochi, a far scattare una molla sul discorso della respirazione, che sento, leggo da anni, per non dire decenni, ma non era scattato qualcosa. Quindi probabilmente sei riuscito, senza probabilmente, a trasferirmi quella che è il tuo, non solo esperienza e conoscenza, ma entusiasmo, che è un'altra roba. Gli dai proprio un calore, scusate il gioco, nel freddo gli dai un calore, ed è veramente così, perché adesso ogni giorno docce fredde e la prima esposizione, nulla di che, eravamo insomma alle Fontane Bianche, posto bellissimo,
rispettabilissimo,
molto interessante il posto, e abbiamo fatto questa immersione a 12 gradi ed è stata bella intensa, mi è piaciuta molto e grazie a te per questa opportunità, ecco. E quindi fatta questo doveroso ringraziamento, poi vi ricordo che daremo anche i riferimenti per quanto riguarda, anzi dagli subito Daniele, il canale Telegram, se qualcuno vuole mettersi il naso.
La Via del Freddo, canale Telegram, tranquillamente potete vedere tutte le attività che vengono fatte attraverso questo percorso esperienziale, e quindi anche la partecipazione, anche tra le altre cose, di tantissime persone. Pensa che l'ultimo percorso che abbiamo aperto, abbiamo Costantino di 68 anni insieme a Maria Grazia, sua moglie, straordinari, veramente la prova che basta solo mettersi in discussione, basta solo aprire la propria mente, il proprio cuore, per poter decidere di evolversi e di cambiare la propria vita. Soprattutto
non c'è un'età, sono perfettamente d'accordo, quindi detto proprio in maniera lapidare, Daniela, quale potrebbe avere il senso di questa Via del Freddo, cioè usare questo componente insomma della natura per evolvere, può essere troppo stringata?
Allora, la valenza di fare un percorso di questo genere, intanto complimenti anche a te, perché io dico sempre anche alle persone che poi mi ringraziano alla fine del percorso e mi dicono: guarda, veramente non avrei mai pensato di fare una cosa così straordinaria, e questo lo sto dicendo anche a te. Io indico solamente una via, una strada, poi sono le persone a dover mettere del loro, quindi anche tu stesso ti sei dovuto mettere in discussione, hai dovuto comunque aprire la tua mente all'apprendimento, a un qualcosa di nuovo, che era un nuovo approccio nei confronti per esempio di una circostanza così estrema come quella del freddo, che come hai visto può passare da una criticità ad essere una grande opportunità evolutiva. Io dico sempre una cosa, che il percorso della Via del Freddo non è il percorso del freddo, ma è il percorso attraverso il freddo. Perché attraverso il freddo? Perché proprio attraverso questa sollecitazione scelta volontariamente da noi, riusciamo a lavorare su che cosa? Sulle cose che praticamente riguardano la nostra vita di tutti i giorni, paure, condizionamenti, paura di non farcela soprattutto, certo. E paura di affrontare nuove situazioni. Quindi il freddo in questo senso è un grandissimo mentore, è qualcosa che ci dà l'opportunità di entrare cosa? In connessione con noi stessi, fondamentalmente, una connessione che abbiamo perso ormai da tantissimo tempo, connessione con noi stessi e la natura. Quando abbiamo fatto insieme il bagno nel torrente, hai potuto vedere che per connessione si intende completa fusione con la natura, completa armonia con la natura. Noi tutto questo l'abbiamo perso, e attraverso questo percorso sto cercando di riportare le persone in connessione con se stesse, con gli altri soprattutto, visto che hanno cercato per illo tempore di allontanarci e separarci. Quindi diciamo che ho la presunzione di dire che il percorso della Via del Freddo ha anche una missione di tipo umanitario, nel senso che tende a riportare le persone in connessione con se stesse e a prendere cura l'uni degli altri. Ecco, questa è la valenza principale.
E vi posso confermare che è fattibile veramente da tutti. Il lavoro, magari forse un po' impegnativo, è proprio a livello mentale, cioè il fatto di riuscire a togliere questi blocchi, queste paure che ci sono state messe dentro in totale anche buona fede. Occhio qua, no, mi raccomando, anche per no, i capelli bagnati perché ti viene, no, mi raccomando. E questa roba entra e poi diventa una cosa normale. E quindi il bello di tutto questo, per quello che è la mia esperienza, diciamo certamente agli inizi, è proprio quello di superare dei blocchi sottili, di blocchi di tipo mentale barra emotivo. Infatti qua c'è Annalisa, dice: ciao Marcello, ciao maestro del freddo.
Ma è troppo buona.
Felicissima di questo percorso della via del freddo, Annalisa. Annalisa, non fai testo purtroppo, devo dirtelo.
Sì, è di parte.
grazie Annalisa.
No, devo dire che un'altra delle cose fondamentali che bisogna ben capire è che fare un percorso del genere non significa cercare di resistere al freddo, di resistere alle proprie paure, ai propri condizionamenti, ma al contrario, si tratta di prenderne il controllo totale. Attraverso che cosa? A dei parametri semplici, essenziali, conosciuti da millenni, che sono la respirazione consapevole e soprattutto il dialogo interno, soprattutto ciò che noi ci diciamo, il dialogo con noi stessi, che determina inevitabilmente delle reazioni biochimiche in risposta a tutto ciò.
Assolutamente sì, leggo questo, poi entriamo nell'argomento,
sì.
Perché merita una spiegazione, perché infatti anche quando ho visto la mia foto che ho messo, quando ho visto la foto di Marcello immerso nell'acqua con le mani giunte, credo che fossi diventato un monaco tibetano.
Ma quasi.
No, Davide, devi entrarci su questo, perché poi lo spiega benissimo Daniele, è la posizione fatta in maniera tale da avere, correggimi Daniele, una minor dispensione possibile di calore corporeo,
esatto.
Quindi è proprio una chiusura funzionale a...
Funzionale proprio ad evitare di perdere calore e risorse importanti nel vivere questa esperienza, perché oltre alla respirazione anche la postura in acqua, ma anche fuori dall'acqua, diventa fondamentale per andare a ridurre proprio la dispersione di risorse per noi importanti, risorse che abbiamo accumulato attraverso la nutrizione, attraverso anche le tecniche di respirazione, quindi trattenere il più possibile il calore all'interno, tant'è vero che spesso viene anche sfruttata la presenza del sole, laddove ci sia il sole, quel giorno c'era,
sì.
Per portarlo dentro di noi e fare in modo che questa grande energia sia sfruttata proprio per aiutare la nostra termogenesi in quel momento.
Chiaro, assolutamente sì, anche se il sole è venuto fuori alla fine, porco cane, però va bene così.
Ma illuminavamo noi la giornata, caro Marcello.
Ciao, fantastica opportunità e potenzialità, aspettiamo anche corsi full immersion, grazie Michele Bastardo da Paese. Ciao Michele. E ecco, quest'oggi invece parleremo, che è strettamente correlato, ma è respirazione e vita, respirazione e salute.
Cioè
parleremo del primo alimento, secondo anche Ippocrate, ma non solo. Io lo cito, che lo insegno e ho sempre detto poi alle lezioni, è il primo alimento, non a caso per l'uomo, è l'aria. Daniele, quanto importante è, e da quando sei partito con il discorso dell'alimentazione aerea, esatto.
Allora, intanto, se mi permetti, vorrei citare alcune parole che rendono bene il concetto di respiro, anche se pur in maniera poetica, però secondo me sono parole straordinarie che ci danno il senso del respirare, e sono queste. Respirare significa immergersi in ciò che ci circonda, assimilare minuscoli frammenti di vita, comprenderli e restituire piccoli pezzi di noi stessi. La respirazione è, in sostanza, reciprocità. Straordinarie, queste sono parole veramente straordinarie che danno un vero senso a ciò che significa respirare in modo consapevole.
Cosa che non facciamo.
Considera che noi facciamo circa 20.000 atti respiratori al giorno, eppure la respirazione è l'argomento più tralasciato in assoluto. Questa è una cosa veramente grave, secondo me, perché la respirazione ha un impatto sulla nostra salute determinante, veramente determinante. Quindi conoscere quali sono le sue dinamiche, conoscere la sua fisiologia, anche anatomia, senza andare troppo nei particolari, può davvero, come detto prima, fare la differenza nella maggior parte delle persone, nella salute della maggior parte delle persone. Informazioni che spesso sono state tenute oscurate, perché le persone altrimenti forse probabilmente sarebbero state troppo bene?
Già, vi ricordo sempre, che ne ho accennato proprio ieri, da un altro punto di vista, dal punto di vista della luce, ma quando ci hanno chiusi in casa hanno fatto l'esatto contrario di quello che uno sano di mente avrebbe potuto consigliare a delle persone impanicate, sempre all'interno della visione ufficiale, questa roba che è arrivata dall'Oriente, e ci hanno chiusi in casa. Sì, fuori, ok, 100 metri se hai cane. Ecco, quindi... ha perfettamente ragione Daniele, che è scientifico secondo me questo.
ci hanno completamente isolati, Marcello, e l'isolamento è stato uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone ha iniziato a produrre cortisolo, che è l'ormone dello stress. Il cortisolo è naturalmente un ormone importante per gestire certe fasi importanti di alcune reazioni che noi normalmente attacca affrontiamo, paura, attacca e fugge, eccetera. Però se la produzione di cortisolo viene perpetrata fino a renderla cronica, ok, come l'isolamento e la paura, il cortisolo è un ormone che ha le stesse funzioni del cortisone. Il cortisone è un farmaco che tende a, in caso di allergia, a ridurre l'effetto del sistema immunitario, no? E quindi cosa fa il cortisolo in buona sostanza? Riduce proprio il sistema immunitario. Quindi cosa hanno fatto nei due anni che sono passati? Ci hanno isolati, hanno fatto in modo che la paura si instillasse dentro ognuno di noi, e questo ha provocato grandi quantità di cortisolo. E il cortisolo poi, una volta che è innescato, ritorna verso la membrana cerebrale e diventa un circolo vizioso, per cui purtroppo ha creato danni. Quindi, come c'è una bacchetta magica per eliminare il cortisolo? Sì, probabilmente è la respirazione, perché attraverso la respirazione, come parleremo tra poco, potremo virare dalla parte del sistema nervoso autonomo simpatica a quella parasimpatica la situazione. Quindi esorcizzare quelle che sono le paure e i condizionamenti che producono questa sostanza e portarle verso una condizione migliore, che è quella di ritornare insieme, sorriderci, abbracciarci e respirare in modo consapevole e adeguato.
Assolutamente, vi daremo delle chicche, anzi vi darà Daniele delle chicche estremamente interessanti e utili, tipo una robetta come il cerotto nella bocca, che dopo però vi racconteremo, che avrebbe ed ha dei risvolti incredibili, talmente semplice e stupido che nessuno ci pensa, o meglio, magari a certi livelli lo stanno, ma è meglio stare zitti. E quindi parliamo di apnee notturne, parliamo di russamento, ma non solo, anche di modifiche proprio della struttura ossea e delle mandibole. Stiamo veramente parlando di una sciocchezza, però se non sappiamo che la sciocchezza diventa una roba di cui proprio non conosciamo minimamente. E entriamo, Daniele, nel concetto proprio della respirazione.
Allora, prima di tutto, secondo me, dobbiamo partire da un concetto. Dobbiamo capire che percorso fa la respirazione. Cioè, come sarebbe meglio respirare? Qual è il modo più opportuno per respirare e attraverso che cosa dovremmo respirare? La maggior parte delle persone occidentali, sia per il ritmo di vita che normalmente svolge nell'arco della giornata, per lavoro, per preoccupazioni personali o altro, tende a respirare di torace. La respirazione toracica è una respirazione abbastanza corta, perché implica un volume polmonare abbastanza ridotto, che è quello intermedio della sacca polmonare, ma si tenderebbe più, dovremmo respirare più in maniera diaframmatica per andare a coinvolgere il volume più ampio dei nostri polmoni. Ma come? Ritorniamo al dove dovrebbe passare l'aria. Dovrebbe passare dalla bocca, come la maggior parte delle persone fa? Assolutamente no. E dobbiamo cercare di capire perché non respirare dalla bocca e invece respirare dal naso, e quindi attuare una respirazione nasale. Molti già forse lo sapranno, il naso ha delle caratteristiche molto importanti. Queste caratteristiche sono legate al filtraggio dell'aria, cioè dell'aria che mandiamo verso i polmoni, all'umidificazione dell'aria, importantissima, sempre per la respirazione polmonare, e naturalmente il naso ha un'importanza fondamentale per un altro motivo, che forse pochi conoscono. Per l'utilizzo di un gas che si chiama ossido nitrico, formula chimica NO. Quindi l'ossido nitrico è un gas, una molecola epiteliale, che viene anche prodotta a livello di vasi sanguigni nel momento in cui c'è lavoro muscolare, ma si è scoperto che una grande quantità di ossido nitrico viene prodotta nella zona dei seni paranasali.
E questo, aprite bene le orecchie, perché è estremamente interessante. Sì. Quindi a livello epiteliale, nella zona dei seni paranasali, si produce l'ossido nitrico quando se respiriamo con naso.
Solo con naso, assolutamente solo con naso. Però sarebbe interessante pure capire che proprietà ha questo ossido nitrico, esatto, per capire perché utilizzarlo e perché poi ce l'abbiamo sostanzialmente, lo produciamo. Una delle qualità principali dell'ossido nitrico è la vasodilatazione. Perché è importante questo aspetto della vasodilatazione? Noi ne produciamo una certa quantità. Una volta che l'ossido nitrico raggiunge gli alveoli polmonari, cosa succede? Abbiamo una vasodilatazione nella zona degli alveoli polmonari, quindi un'espansione dell'alveolo. Cosa succede quando l'alveolo si espande? Pone una maggior superficie di scambio gassoso e quindi migliora lo scambio gassoso polmonare, aumentando la sua superficie. Quindi l'ossido nitrico diventa fondamentale per andare a lavorare proprio sullo scambio gassoso a livello alveolare. Se noi respiriamo con la bocca, questo assolutamente non avviene. Perfetto. Quindi abbiamo detto, è importante respirare per il naso, per il filtraggio, l'umidificazione, il riscaldamento anche dell'aria ovviamente, ma soprattutto, dico soprattutto, per la produzione di ossido nitrico. Tu hai fatto insieme a me una tecnica che poi conosceranno le persone che andranno a fare il percorso, che addirittura è in grado, che proviene dal Kundalini, dal Pranayama, che è in grado di moltiplicare per 15 la produzione dell'ossido nitrico. Quindi noi addirittura con una tecnica semplice di respirazione siamo in grado di moltiplicare per 15 la quantità di questo ossido nitrico. Quindi respirare dal naso diventa fondamentale. Lo sapevano gli antichi, uno dei primi documenti che è conosciuto nella storia dagli archeologi è un documento egiziano, il papiro di Hermes del 1500 avanti Cristo, dove parla proprio dell'importanza della respirazione nasale. Sì, poi ci sono dei testi taoisti che ritornano e considerano il naso la porta celeste della vita. Ok, parlano del naso, non della bocca. Poi, ritornando indietro nella storia, intorno al 1800, compare un strano personaggio, fortissimo, che si chiama George Catlin. Questo signore era un avvocato alla fine, era un avvocato. Cosa fece? Lasciò la sua professione, andò a contatto con 50 tribù degli indiani d'America. Visse con loro, insieme a loro, per diversi anni. E tu mi dirai, ma perché mi parli degli indiani d'America col naso? Perché proprio Catlin scoprì, attraverso questo contatto con gli indiani d'America, che gli indiani d'America innanzitutto cosa avevano? Denti dritti, palati perfetti, crani perfetti, toraci belli espansi. Qualcuno mi ha detto, sì, ma la vita che facevano? No, perché invece era un altro il motivo di tutto questo. Era il fatto che le mamme, fin da piccoli, i bambini delle varie tribù, li abituavano a respirare con il naso, chiudendogli anche i nascituri, la bocca con una mano, frequentemente. Poi man mano che crescevano durante la notte, con lo stesso movimento gli tappavano la bocca con la mano e li facevano respirare col naso. Negli anni la respirazione nasale che Catlin scoprì per primo, oltretutto fece anche dopo questa esperienza con i 50 tribù in Indiana America, andrò nelle Ande, quindi in un'altra parte, a studiare altre tribù che nulla avevano a che fare con gli indiani d'America e scoprì esattamente le stesse caratteristiche morfologiche, soprattutto sulla parte delle arcate dentarie. Tant'è vero che studi recenti hanno dimostrato che chi respira, le popolazioni che hanno respirato col naso, hanno arcate dentarie perfette, nessun tipo di morfologia strana nel palato e crani perfetti. Addirittura hanno scoperto che respirare con la bocca spesso porta ad avere molte più carie che non consumare tanto zucchero, per esempio, ok? Respirare con la bocca porta grandissimi problemi, soprattutto perché poi non si va a sfruttare l'azione dell'ossido nitrico.
Certo. E questo avviene in maniera, diciamo, inconsapevole, Daniele, soprattutto di notte, perché non sei cosciente, e quindi io mi sono reso conto ben prima di Daniele che ti alzi la mattina, hai magari la bocca poi avendo anche il setto nasale deviato per via di qualche incidente da piccolo sui autoscontri, ho sempre fatto fatica a respirare con il naso, quindi abituato di per sé a bocca sempre secca, ti passa il mal di gola, arsa, e quindi a mattina ti alzi con
questo deserto del Sahara. Perché respirare con la bocca porta, e ascoltate bene, porta ad avere un aumento della disidratazione corporea del 40%, non è poco il 40%.
No, non so, aspetta, ripeto, perché è sicuramente sfuggito.
No, 40% di disidratazione in più respirando con la bocca.
Respirando con la bocca di notte. Quelle 6, 7, 8 ore a bocca aperta, porta un 40% in più di disidratazione cellulare, quindi idrica. Ecco perché ci siamo, ma il problema non è solo la bocca secca, è tutto il resto. Certo. E quindi come possiamo respirare? Con
esatto, esatto, e tu ne sai qualcosa, ok. Allora, navigando, tu sai che io ho una passione per approfondimenti, per andare ad approfondire pure gli argomenti che oggi sto insegnando a tante persone, perché reputo che noi siamo sempre in corso, no, di apprendimento. Ho scoperto su un libro di fisiologia di una fisiologa inglese una cosa utilissima.
Recente o...
No, è abbastanza recente. Questa signora è stata tracotomizzata, è una fisiologa pure lei, è stata tracotomizzata. Sai che i tracotomizzati tendono spesso poi a respirare con la bocca, no? Hanno questa, si inducono a respirare con la bocca. Respirando con la bocca, il tessuto nasale gli si era collassato e ha trovato un modo, a costo quasi zero, adesso lo diciamo, per risolvere questo problema dell'atrofizzazione del tessuto nasale, per riaprire le narici dall'interno, no? Però questo modo poi ha scoperto, attraverso i suoi pazienti, che era un modo per indurre le persone di notte, giustamente come hai detto, che non possono respirare volontariamente col naso, a respirare col naso in modo indotto, ok? Con che cosa? Con un semplice rotolino di cerotto di tessuto chirurgico, ipoallergenico possibilmente. Una piccola stringa che viene posta sulle labbra, ok? Tranquillamente sul labbro superiore e il labbro inferiore, permette alla bocca di avere quella sufficiente resistenza per non aprirsi durante la notte e respirare necessariamente con il naso.
Io potrei essere scettico a questo punto, ma lo sto facendo da quando Daniele me l'ha detto. Ogni sera lo faccio, ormai è diventato un meccanismo ed è fattibilissimo. Ve lo dice uno col setto nasale deviato, ecco. Quindi con tanta, la prima notte ho dormito male, solo la prima, adesso dormo benissimo e mi alzo completamente in maniera diversa.
Hai detto bene questa cosa qua. Rialzarsi riposati e respirare con il naso porta anche a cambiare la qualità del sonno. Tant'è vero che chiunque l'ha utilizzato mi ha detto la stessa cosa, e naturalmente lo sto utilizzando tutte le notti anch'io, hai questa sensazione di miglior sonno durante la notte, quindi di maggior riposo durante la notte. E diciamo però l'aspetto più importante,
esatto,
di questo cerotto.
Sentite bene.
Io ho sofferto per tanti anni di apnee notturne, sappiamo benissimo quello che comporta il fatto di avere apnee notturne. Naturalmente spesso le apnee notturne fino ad oggi sono state monitorate con la CPAP, con uno strumento che misura proprio i momenti in cui noi non respiriamo, e purtroppo le apnee notturne hanno la caratteristica di portare patologie cardiache importanti, quindi si rischia tanto avendo le apnee notturne. Con questo sistema del cerotto sulla bocca l'apnea notturna viene completamente.
No, ma non so se avete capito l'impatto che la apnea notturna è un problema serio,
serio
da un punto di vista
serio.
Medico, e si potrebbero ovviare, ma non dovete credere, dovete provare con il cerottino, veramente incredibile.
Con il cerottino chirurgico, quindi ne basta una piccola stringa prima di andare a dormire e è sufficiente per poter respirare con il naso tutta la notte. Poi non ci scordiamo un fatto: per quanto la nostra casa possa essere pulita, disinfettata, sterilizzata, respiriamo pulviscolo, polvere, portiamo direttamente nei polmoni attraverso la bocca schifezze in maniera diretta lungo i polmoni. Sì. Quindi andiamo anche a riportare a ripristino il naso per filtrare l'aria che respiriamo, umidificarla e avere tutti i vantaggi che comporta anche la presenza di ossido nitrico durante la notte.
Esatto, esatto. Dennis si chiede, molto interessante, potete rispiegare come mettere il cerotto?
Sì.
Ma è semplicissimo, proprio tra labbro superiore e labbro inferiore, una stricchetta. Punto.
Ecco, io l'unico consiglio in più che posso dare è serrare le labbra come se si stesse mettendo una M, serrarle, mettere il cerotto e poi rilasciarle, in modo tale che il cerotto si posiziona un po' al di sopra delle labbra e le labbra, quando si rilassano, rimangono perfettamente chiuse per tutta la notte.
È un astro, quello medico, non lascia nessun residuo.
L'importante è di tessuto, non di carta, perché quello di carta non tiene tanto, deve essere di tessuto.
Sì. Quindi okay. I rotolini, qualcosa di plastica interno, sì, quello che io ho.
Parliamo un costo di 2,50 euro, 3 euro massimo.
Esatto.
L'importante è prenderli buoni, soprattutto per il discorso dell'adesivo, deve essere ipoallergenico, soprattutto per questo discorso qua.
Assolutamente, sì, guardate anche il lato positivo, se male lo consigliate anche alla moglie, gli mettete proprio il tappo in bocca, gli mettete proprio il cerotto alla moglie.
Infatti quando la sera vado a dormire e me lo metto, gli dico a mia moglie, ascolta, diciamoci tutto quello che ci dobbiamo dire perché poi non posso parlare più.
Ecco, scherzi a parte, sapete che io sono un empirico, mi piace sperimentare quello che è fattibile, ovviamente, ma a parte la prima sera che dovevo abituare l'organismo ed è stata, mi sono girato, rigirato, ma l'ho tenuto, dalla seconda notte totalmente normale e ripeto uno col setto deviato, quindi già sempre a prescindere fatica a respirare con il naso, quindi lo può fare chiunque, semmai ci sono blocchi psicologici, sottili, blocchi emotivi.
Però, sicuramente le prime 2-3 notti, come hai visto pure tu, sono un po' difficili perché non siamo abituati, ma dopodiché si respira tranquillamente senza nessunissimo problema. E anzi, per Marcello, mi permetto di dire anche una cosa, anche ai vostri ragazzi, che possono essere ragazzi delle primarie, delle secondarie, iniziate a abituarli a questo metodo di respirare durante la notte, perché le arcate dentarie, tutte le anomalie che ci sono sul palato possono essere, non dico risolte, ma possono essere migliorate sicuramente dal respirare col naso durante la notte, perché gran parte di queste patologie, i dentisti lo sanno benissimo, lo possono dire, dalla respirazione nasale ne traggono grandissimo vantaggio. Quindi anche ai ragazzi indurli già a mettere il cerotto, se respirano ovviamente con la bocca, e indurli a respirare col naso.
Vedi, dopo Daniele c'è un tuo omonimo, questo è proprio bastardo dentro.
Aia.
Marcello, meglio nastro adesivo da pacchi per la moglie.
Aia, questa è cattiva, questa è cattivissima.
E due tappi sulle orecchie. L'importante è inibire la lingua.
È cattivissima questa.
So che tua moglie non ti sta ascoltando, perché sennò... Evita anche di russare, Diego. È arrivato
lì. Sì. Allora, evita di russare, poi anche lì dipende come viene messo il cerotto, perché se le labbra si dischiudono un pochino, qual è il problema del russaggio della prima notturna? Che la lingua torna indietro e va a occludere via aerea, no? Quindi l'importante è mettere bene il cerotto e provare varie posizioni. Si consiglia, questo lo prevedono anche le tradizioni yogiche, che sarebbe meglio mettersi il cerotto, respirare col naso sul lato sinistro, quindi mettersi a dormire sul lato sinistro, nella parte del cuore praticamente.
Okay.
E questo è consigliabile anche, abbiamo un'informazione in più, anche nella fase digestiva, perché respirare dal naso sul lato sinistro aiuta ad aumentare la temperatura nella fase digestiva, quindi è un sistema che ho usato anche per digerire meglio.
Perfetto, Renato dice da tempo l'ho usato e ultimamente la mattina mi alzo senza cerotto, ora sto usando un tutore che mi tiene il mento sollevato, ciao Renato.
Sì, anche quello è un sistema, io rimango sul buon cerotto perché avevo provato anche vari sistemi tipo il bite, tipo anche dei lacci che tengono la mascella chiusa, ma erano veramente troppo invasivi, almeno per quel che mi riguarda, è una mia opinione personale, ma il cerotto è un costo zero, tranquillamente.
Io mi sono accorto che come lo metto ho sempre la lingua in avanti tra il palato,
sì,
sopra e sotto, quindi in teoria non dovrebbe andare indietro e russare. Quindi per il russamento notturno, ma soprattutto, che non è un problema se non devi stare al fianco, ma per invece le apnee, che è molto diffuso, e anche persone magre, che pensavo magari fosse più una roba dovuta anche a strutture, no, anche persone magre o sentite, con le apnee notturne, che non è un problema di poco conto, dopo chiedersi il perché e il per come uno ha l'apnee, ma con un rimedio veramente gratuito e dovete provare, non dovete crederci, se no rimane sempre a livello teorico, però ringrazio Daniele perché non avevo mai sentito parlare di questa metodica.
Cambia la vita.
Cambia veramente la vita, soprattutto per nei giovani, per il discorso della mascella, dei denti.
Della conformazione, sì, del palato soprattutto, perché uno dei grossi problemi dei ragazzi sono i palati stretti, quindi va a risolvere tantissimo, va a lavorare tantissimo sulla risoluzione di questo problema, tant'è vero che gli indiani d'America, quelli di Catherine, una delle cose che notarono è che non solo non avevano bisogno di dentisti, ma non avevano bisogno neanche di medici, tra le altre cose, respirando col naso. Guardate che la respirazione del naso rispetto a quella orale è determinante non solo per il discorso morfologico, ma è determinante per un discorso salutare, da qui al prossimo futuro.
ricordate, filtrazione, riscaldamento dell'aria, ossido nitrico, ripartiamo, che va a vasodilatare a livello polmonare, quindi respiriamo meglio. E, può essere utile usare il cerotto che usano gli sportivi per tenere più aperte le narici? Tu l'hai mai usato di notte?
No, perché quello allora può essere utilizzato per chi magari ha problemi come i tuoi, Marcello, di setto deviato, che può ampliare un pochino la narice, quindi abbinare il cerotto sulle labbra più quel cerotto che dilata le narici. Potrebbe essere una soluzione ancora migliorativa per la respirazione nasale.
Beh, Walter qua ti spinge giù proprio. Ciao Marcello, grazie a te, ho conosciuto il metodo buteico. Sì. Non so cosa ne pensa l'ospite.
Diavolo.
Ormai l'ho imparato,
posso pensare solo che bene del metodo buteico, adesso ne parleremo tra breve, ma è stato un metodo che veramente ha rivoluzionato la scienza della respirazione, perché quando parliamo di metodo buteico parliamo di ipoventilazione. Quindi sicuramente sì, il metodo buteico è determinante. Allora cogliamo l'occasione.
Sì, sì, anche perché Daniele, visto che prima mi hai passato un grafico molto interessante, che parla dell'iperventilazione che è avvenuta nella nostra società dal 1929,
dai primi decenni.
Dai primi decenni del secolo scorso a praticamente ad oggi. E siamo aumentati in maniera veramente esponenziale, 90% di iperventilazione. Allora uno come me, ignorante, potrebbe chiederti, ma questo Daniele è un dato positivo? Cioè negli ultimi 80-100 anni abbiamo aumentato la respirazione perché siamo andati in iperventilazione. Ma dov'è invece il problema?
Ahimè, no Marcello, non è un dato positivo.
Quindi aprite un attimo, perché se ne parla anche qui in radio, in altri versanti, non è solo un discorso che devo potenziare la respirazione con gli atti respiratori, con l'iperventilazione, perché il discorso è molto più sottile.
È molto più complesso da una parte, ma cercheremo di renderlo più fruibile al maggior numero di persone senza andare in tecnicismi di nessun tipo. Allora, hai parlato di iperventilazione, intanto domandiamoci una cosa. Quanti atti respiratori fa ognuno di noi durante il giorno respirando normalmente? Quando abbiamo fatto l'ultima conferenza da voi in associazione, abbiamo fatto fare questo test proprio lì, quella serata là. Ed è uscita la media che è quella che compare nel grafico che tu hai lì davanti in quel momento, dai 12 ai 18 atti respiratori al minuto. Già questa è considerata iperventilazione. Perché iperventilazione? Perché una respirazione ideale sarebbe una respirazione molto più ridotta, ma la domanda è, possiamo fare una respirazione più ridotta senza avere disagi di nessun tipo? Sì, come no? La possiamo fare in modo semplice, attraverso delle tecniche, senza avere nessun tipo di disturbo, nella maniera più assoluta. Ti dico questa cosa, nel 2012 un gruppo di ricercatori italiani ha scoperto che respirare ad un ritmo di 6 respiri al minuto aveva notevoli vantaggi ad effetti a 5.000 metri di quota. Okay? Questa tecnica abbassava in modo determinante la pressione sanguigna e aumentava la saturazione di ossigeno nel sangue, aumentava la saturazione di ossigeno nel sangue. Cosa significa respirare con 6 atti respiratori al minuto? Significa fare espirazioni più lunghe durante la fase respiratoria, quindi faccio delle inalazioni, inspirazioni di un certo di una certa portata, quindi, e espirazioni molto più lunghe. E stiamo parlando proprio del metodo buteico, tra le altre cose.
Buteico.
Perché fare queste ispirazioni più lunghe? Perché cambiare il rapporto tra ispirazione ed espirazione in questo modo ci porta ad avere proprio quei 6 atti respiratori al minuto. Tra le altre cose, si parla anche di respirazione risonante o coerente, di 5,5 litri al minuto o 5,5 atti respiratori, che nella storia sono andati a studiare anche dove compariva questa respirazione, è presente nei mantra. Per emettere il mantra del OM ci vogliono esattamente 5,5 secondi per emetterlo e 5,5 secondi per inspirare. E anche nelle preghiere, quelle cristiane, c'è mezzo secondo in più, ma siamo lì. Quindi si parla di coerenza. Che cos'è la coerenza nella respirazione? La coerenza è la misura dell'armonia tra due segnali. Ogni volta che i due segnali aumentano o diminuiscono in fase si ha una coerenza, uno stato di efficienza massima e quindi lo riportiamo questo concetto nella respirazione. Arriviamo al punto, perché il problema è l'iperventilazione? Ma perché è un problema che Buteico aveva già intuito andando a studiare il suo problema di ipertensione. Okay. Notò attraverso delle registrazioni sulla sua percentuale di CO2 registrata attraverso un capnometro che era molto bassa, ma non solo quella sua, quella dei suoi pazienti asmatici, di pazienti con angina e con altre patologie. Quindi la percentuale, la pressione parziale della CO2 era molto bassa. Okay. E lì gli scattò la lampadina e disse, ma se io respiro in questo modo, ok, e ho queste patologie mi mettono di fronte una percentuale, una pressione parziale di questo genere qua, come posso provare a vedere di cambiare la situazione? E fece un ragionamento, secondo me, geniale, veramente geniale, che adesso andiamo a vedere. Allora, un giorno che era alla finestra si chiede quale fosse la causa della sua malattia. Era comune convincimento tra i medici che un respiro profondo fosse un sintomo dell'ipertensione. E qui l'idea. Una semplice domanda. Potrebbe essere che la mia respirazione profonda e frequente non sia l'effetto della mia malattia, ma bensì la causa? Quindi cosa fece? Cambiò la prospettiva. E capì che portare su i livelli di CO2 avrebbe migliorato la situazione. E così fu.
Ehi, occhio, aprite bene qua, è proprio il passaggio sottilissimo, non serve da un certo punto di vista, almeno a livello salutare, buttare dentro col bidone, questo vi potrebbe solo far spiegare cosa è successo 3 anni fa, quando hanno pompato, ecco,
ossigeno puro.
Esatto, lasciamo perdere. E il punto nodale che è questo grande dottore era russo o buteico?
Buteico, ucraino.
Ucraino,
sì.
Ok. Oddio, scusate, vuoi sbagliare un russo con
tranquillo,
un ucraino?
Tranquillo.
Oddio, come oggi. Però ha rovesciato la visuale, la conoscenza, cioè, bello questo passaggio.
Assolutamente. Buteico è nato a Kiev nel 1923 e morto poi a Mosca nel 2003. Ah, tra le altre cose, Marcello, come sempre accade, e l'ho scoperto leggendo un libro sulla sua storia, Buteico ha avuto 2 attentati. Ha avuto 2 tentativi di avvelenamento e 2 attentati per strada. E sai com'è morto? L'hanno rinchiuso in un manicomio. L'hanno rinchiuso su un manicomio. Sua moglie Ludmilla e suo figlio hanno continuato la sua esperienza, perché oggi il metodo Buteico, tra le altre cose, è una tecnica medica avanzata, ritenuta una tecnica avanzata in diversi paesi, eseguita in regime medico-fisioterapico, basata su una normalizzazione graduale non farmacologica, sentite, non farmacologica, della funzione respiratoria attraverso esercizi respiratori, solo attraverso esercizi respiratori. E attraverso i suoi esercizi respiratori, uno dei successi più grandi che ha avuto Konstantin Buteico è stato quello di andare a rendere la vita normale agli asmatici, cambiandogli solo la respirazione, quindi diminuendo la respirazione e quindi aumentando la proporzione di CO2 nel proprio flusso respiratorio.
Togliete l'asma, metteteci dentro praticamente tutto, ok? Esatto. E quindi è un beneficio a prescindere. Ma qual è, Daniele, voglio capire il meccanismo. Quindi io metto dentro l'ossigeno, perché non mi serve se ne metto dentro tanto?
Ok, allora qua dobbiamo andare a parlare della fisiologia della respirazione.
Più semplice, anzi,
gli diamo pure una vena poetica, ok? Parliamo di sangue, parliamo di emoglobina. L'emoglobina, consideriamola un caronte delle barchette che viaggiano all'interno del nostro flusso sanguigno, sulle quali nel momento in cui inspiriamo e quindi portiamo aria nei polmoni, sale a bordo l'ossigeno, perché ha una maggiore attinenza a legarsi con questa sostanza che l'emoglobina. Okay? L'emoglobina parte verso il suo viaggio poetico nelle periferie del corpo fino a raggiungere le cellule.
Okay.
Quando noi iperventiliamo carichiamo tantissimo ossigeno a bordo dell'emoglobina.
Delle barchette.
Ma la domanda che si fece un fisiologo danese disse, sì, ma come fa il sangue a comprendere dove rilasciare più ossigeno in quel momento che ce n'è bisogno, in quella parte del corpo, mettiamo che stiamo correndo, che sono le gambe che hanno più bisogno di ossigeno? Questo fisiologo si è domandato, ma come fa l'emoglobina a capire dove lasciarne di più, dove lasciarne di meno? Okay. E quindi in questo caso parliamo di perfusione tissutale, cioè della capacità da parte dell'emoglobina di rilasciare alle cellule l'ossigeno necessario per la loro vita e il loro lavoro.
E questo è un passaggio importantissimo, non è che arriva là l'ossigeno, beh, te lo dago, punto.
No.
Assolutamente. Un processo.
Arriva un processo che semplifichiamo, e l'imputato di cui parliamo, che grazie al quale noi riusciamo a avere maggior perfusione tissutale, è proprio la quantità di anidride carbonica, di CO2. Quindi cosa significa? L'emoglobina arriva di fronte alla cellula. La cellula sta lavorando, sta metabolizzando per lo sforzo fisico, cosa succede? Produce maggiore quantità di CO2. Quindi maggiore pressione di CO2 si pone di fronte all'emoglobina. L'emoglobina lo recepisce e dice: però qua c'è più CO2, a questo punto rilascio più ossigeno.
Eccolo qua il meccanismo.
Okay.
Rilascia più ossigeno quando c'è una maggiore concentrazione di CO2, di anidride carbonica.
Di anidride carbonica. Quindi, su cosa ci fa riflettere questo ragionamento? Che se la quantità di CO2 viene abbattuta dall'iperventilazione, ovviamente la perfusione tissutale viene pregiudicata. Giusto? Quindi, noi dobbiamo garantire a livello fisiologico una certa quantità, una certa pressione parziale di CO2 affinché tutto quell'ossigeno che sale a bordo del caronte del sangue, che è l'emoglobina, venga poi rilasciato in maniera adeguata ai tessuti, alle cellule. Se noi iperventiliamo solamente, questo non accade. Ho avuto una persona che è arrivata proprio da una delle serate che abbiamo fatto di lavoro in associazione, che è Elisa, che saluto tra le altre cose, che soffre di asma. Solo in un appuntamento, quindi solo con una tecnica di respirazione buteico, mi ha raccontato che la sua vita oggi è già cambiata, perché riesce a correre dietro il figlio, il nipotino, riesce a fare tante cose, non ha più la fame d'aria che l'asma induce. Ok, perché poi nell'asma si crea un ciclo vizioso, no? Quindi questa fame d'aria che è dovuta dal restringimento degli alveoli polmonari e dai tessuti lisci che avvolgono le vie aeree, no? Quindi c'è un collasso, perché? Perché quel collasso è dovuto al fatto che il corpo vuole garantire quella percentuale di CO2. Quindi già il corpo ci sta dicendo: amico mio, amica mia, guarda, io ho bisogno di CO2, non mi devi buttare dentro più ossigeno. Ma l'asmatico cosa fa? Va in fame d'aria, inizia a respirare più velocemente, con respirazioni più corte e più veloci, e innesca un ciclo vizioso. Mentre in quel momento là bisogna fare in modo che aumenti il livello di CO2. Perché? Perché tra le altre cose, la CO2 ha delle caratteristiche molto importanti, che non sono state mai, io non ho mai sentito da nessuno che l'ha pubblicata o le abbia dette. Quindi cogliamo questo incontro per iniziare a divulgarla questa cosa qua. Una delle caratteristiche è la vasodilatazione, quindi la CO2 tende a vasodilatare i vasi. Ci ricordiamo, c'era anche un'altra cosa che vasodilatava? L'ossido nitrico. Perfetto. Ma anche un'altra caratteristica, oltre a dilatare i vasi, quindi ad essere di grandissimo aiuto agli asmatici, fa un'altra cosa. Attraverso l'induzione della produzione a livello renale di una sostanza che si chiama eritropoietina, okay, induce il midollo spinale, ascoltate bene, a produrre più globuli rossi. Più globuli rossi. Avere più globuli rossi in circolo nel sangue significa avere
più barchette
che portano l'ossigeno in giro per il nostro organismo. Quindi l'aumento di questi globuli rossi è fondamentale, può essere fondamentale anche nella fase sportiva, ok? Sicuramente sì, ci ricordiamo lo scandalo dell'EPA, no? Del doping, cioè noi abbiamo la possibilità di farlo in maniera naturale respirando in un certo modo e quindi aumentando il livello di CO2, solo che quel livello di CO2 si deve mantenere entro 100 range per essere fisiologicamente adatto a rilasciare ossigeno ai tessuti.
Okay. Ma avete capito come si deve, dovremmo girare quella che è la visione odierna? Respiriamo, pompa, cosa pompi se poi c'è una carenza di CO2 e quindi l'ossigeno non viene trasferito nei tessuti, alle cellule di cui magari ne hanno ampiamente bisogno. E tanto di cappello a questo dottor Buteico, perché è riuscito in qualche maniera, voi per problemi suoi, voi dei suoi pazienti, a cogliere questa chicchetta di non poco conto, e infatti nel percorso a Via del Freddo non dico centrata, però il metodo Buteico gioca un ruolo rilevante.
Assolutamente sì, ma anche perché ricordiamoci che come in un caminetto, no? Quando per alimentare il fuoco usiamo il mantice per pompare aria e alimentare il fuoco, se noi riusciamo a perfondere meglio le nostre cellule, e noi riusciamo a lavorare anche molto meglio in termini di termogenesi. Diciamo che cos'è la termogenesi? È la capacità del corpo di produrre calore. Ok, quindi miglior apporto di ossigeno abbiamo ai nostri tessuti, miglior termogenesi riusciamo ad attivare. Ok, quindi è anche un grosso vantaggio proprio per quel che riguarda il nostro percorso. Quindi sono tutte informazioni fondamentali per capire bene la respirazione, che valenza possa avere nella nostra vita, che impatto soprattutto positivo possa avere nella nostra vita, a patto che sappiamo come fare. Io rimasi colpito perché tanti mi dicono sì, però ci vuole tempo, però io queste cose non le sapevo. Ci fu una conferenza che facemmo sulle scuole parentali dove c'era la dottoressa Iannetti, no? Che disse una cosa che mi colpì parecchio. Disse questo: signori, non scordiamoci, era a proposito che si stava parlando delle mascherine, quindi dell'ignoranza, tra virgolette, nel non sapere gli studi clinici cosa avevano detto di questa cosa qua. Disse: signori, ricordiamoci una cosa, dopo la Seconda Guerra Mondiale l'ignoranza era... Ok, una situazione dove ci si cadeva dentro in qualche modo, no? Oggi l'ignoranza è una scelta. Oggi l'ignoranza non è più una condizione come quell'epoca, ma è una scelta. Quindi abbiamo tutti i mezzi per informarci, ma la cosa importante secondo me è informarsi sui mezzi giusti, soprattutto attraverso un'informazione corretta e non distorta come quella del mainstream o altre informazioni che cercano solo di instillare paura e disinformazione, non informazione.
Avete capito che queste cose lungi dall'essere nel mainstream, guai, perché magari le persone potrebbero anche raggiungere una propria autonomia e una propria salute, guai. Isabella ti chiede, ciao Marcello e Daniele, e per chi ha problemi a respirare col naso a causa dei polipi? Punto di domanda, forse era arrivata prima nell'ambito del cerotto.
Del cerotto. Beh, lì ci sono, ecco, naturalmente ci possono essere sempre delle variabili, e queste sono delle variabili morfologiche del naso, naturalmente, perché il polipo comunque rappresenta un'ostruzione del naso. Lì dipende che livello di ostruzione c'è, perché il polipo va gestito o va prelevato chirurgicamente in qualche modo, se rappresenta una vera e propria ostruzione del naso. È come il tuo setto deviato, quindi ci possono essere delle cose che danno qualche problematica, magari non so se il cerotto in quel caso che apre il naso dall'esterno potrebbe aiutare a dilatare la via aerea, in quel caso le narici, ok?
Chiaro. Ti aggiungo io, Isabella, nell'ambito dell'aspetto biologico, la mucosa nasale è un tessuto ectodermico contratto dalla corteccia, quindi c'è il conflitto di puzza che mi attiva il discorso del ragadi e polipi, quindi devi capire se c'è qualcosa nel tuo ambiente, magari anche lavorativo, magari lavori nell'ambito di sostanze tossiche o qualcosa che non ti torna e ti puzza, attiva quel tessuto, così per dare una completezza nella visione e poi nel libero arbitrio di fare quello che vuoi. Renzo ti chiede, buongiorno, cosa ne pensa del dispositivo Frolov che da un po' di giorni sto usando? Io non conosco.
Frolov. È un dispositivo, ho sentito parlare del dispositivo Frolov, non l'ho applicato io mai, non l'ho mai usato, so che comunque ha la sua efficacia, però non l'ho mai usato, quindi non ti saprei dare informazioni in merito, perché normalmente tendo sempre a parlare di ciò che ho sperimentato su di me, di ciò che ho usato. Io per esempio ho un dispositivo che uso per la ginnastica polmonare, però in quel caso si usa solo la bocca, che si chiama Aerofit, ed è un dispositivo che ha due valvole in entrata e in uscita che permettono di gestire lo sforzo in inspirazione, in espirazione, gestito da un software attraverso il proprio telefonino, dove ci sono una serie di allenamenti che servono per a migliorare la capacità polmonare, per migliorare l'elasticità polmonare, la resistenza in alcuni sport che possono essere di endurance. Quindi è un dispositivo che ha anche un costo, tra le altre cose, quindi non è proprio gratuito, ha un costo, però devo dire che i soldi che uno paga li vale tutti.
No, aspetta Daniele, non ci siamo capiti, il cerotto va messo nella bocca e non sul naso. Non nel naso. no. Va nella bocca, qua parlavano del cerotto, quello degli sportivi, quello che quel rettangolino che si attacca sopra le narici che le tiene leggermente dilatate. Noi parliamo per il discorso delle apnee notturne, per il discorso del russare e non solo, per la bocca, la malformazione, la deformazione della bocca, eccetera, di un cerotto sulle labbra, labbra superiore, labbra inferiore. Quanto sarà lungo? 5 centimetri?
Sì, 5 centimetri, un cerotto in tessuto.
Che va a coprire la bocca orizzontale, perché mi è arrivato come stato, ma ho messo in verticale,
no.
In orizzontale.
Parallelo alle labbra.
Esatto.
Parallelo alle labbra.
Esatto.
Esattamente parallelo alle labbra. E tra le altre cose, Marcello, volevo dare un'idea di cosa significa per, cosa significava anche per Buteyko il discorso di respiro normale o di grave iperventilazione, perché questa è una cosa importante. Ok, respiro normale, parliamo da 3 a 5 litri al minuto, alti livelli di 6,5% di CO2 nelle sacche polmonari, quindi abbiamo grandissime quantità di CO2 che vanno benissimo rispetto a quello che abbiamo detto, iperventilazione lieve da 5 a 10 litri al minuto, risultato una malattia graduale non facilmente notabile che si sviluppa nel corso di anni. Iperventilazione, parliamo da 10 a 20 litri al minuto, questa condizione è riconosciuta come un attacco in cui una persona iperventila rapidamente. L'ultimo, grave iperventilazione da 20 a 30 litri al minuto, a questo massimo livello la persona soffre di un improvviso attacco di ansia. Quindi abbiamo capito attraverso il volume polmonare quali sono queste quattro differenti condizioni della respirazione.
È assolutamente molto molto interessante. E salve, la respirazione è solo nasale oppure anche bivalenza naso e bocca usato in alcune discipline marziali orientali?
Sì.
Grazie mille.
Allora, io, sì è vero, la bocca, adesso le rispondo anche con un'altra cosa, ma può essere tranquillamente usata anche la bocca senza nessun problema, ma io consiglio sempre di fare inspirazioni, quindi portare aria all'interno attraverso il naso, e espirazioni lì, se aiuta anche nella fase sportiva, nella fase metabolica e nella fase in cui c'è sforzo muscolare, anche di espirare con la bocca, che non comporta nessun problema espirare, l'importante è inspirare attraverso il naso. A proposito di questa domanda qua, vi leggo due sole frasi di Buteyko per capire Buteyko cosa pensava della respirazione nasale, e ha basato tutta la sua tecnica sulla respirazione nasale. Parlavamo di Buteyko prima, no? E parlavamo dell'importanza dell'uso del naso nella respirazione, fondamentale, conosciuta da millenni l'importanza dell'uso del naso per respirare e non della bocca. Perché dico non della bocca? Buteyko scrisse una frase, secondo me, emblematica, bellissima, che rende molto bene questo concetto. Un consiglio che disse Buteyko: respira attraverso la bocca tutte le volte che mangi attraverso il naso. Fantastico. La bocca è stata progettata per mangiare e in alcuni casi per intervenire e supplire al naso, ma è il naso quello che deve respirare. E non scordiamoci anche un'altra cosa importante del naso, che noi attraverso il naso abbiamo il centro dell'olfatto, no? E abbiamo tutti i nostri organi sensoriali concentrati lì, abbiamo più di 400 recettori all'interno del naso, quindi respirare col naso. Altra cosa, altra frasetta molto bella è: se hai bisogno di scegliere tra respirare con la bocca e farmaci che aiutano a respirare attraverso il naso, scegli il farmaco, è meno pericoloso. Non so se arrendo.
Era proprio un provocatore. Aveva le idee molto chiare.
E tanto vero, hanno cercato di avvelenarlo, guarda caso.
Interessante. Okay. Allora, Kapalabhati non fa bene perché è ventilazione forzata?
Il Kapalabhati è conosciuto anche come respiro di fuoco, non è che non fa bene, è chiaro che noi facciamo una respirazione forzata in quel momento che abbiamo bisogno di ottenere un certo risultato, che è quello di riscaldare il corpo, va benissimo, non è che respiriamo col Kapalabhati a vita, respiriamo in quel momento per avere un effetto. Finito l'effetto noi iniziamo a respirare come dovremmo respirare, tranquillamente. Sì, è vero, quella è un'iperventilazione che va a lavorare a livello diaframmatico.
Che abbiamo fatto per
scaldare. Certo, che abbiamo fatto insieme, tra le altre cose.
Quindi dovete sempre contestualizzare quello che non è che puoi fare il Kapalabhati lì a vita natural durante, ma è cercare quando mi serve scaldare il corpo, c'è questa, mi serve raffreddare, ce n'è un'altra e via così.
Ogni respirazione ha un determinato obiettivo e ha una determinata valenza nella nostra salute, quindi c'è quella che ci aiuta a rilassarci, quindi per portare l'attenzione del nostro organismo sulla parte parasimpatica, quella relativa proprio al rilassamento, alla digestione, all'attenzione verso l'interno, quindi porta verso quella parte là del sistema nervoso autonomo, o magari tipo al Kapalabhati, come ne parlavamo prima, che porta verso la parte simpatica, dove viene riattivata la parte simpatica e quindi vengono prodotti volontariamente adrenalina, non adrenalina, cortisolo, ma volutamente.
Certo.
Quindi ogni respirazione ha il proprio obiettivo, bisogna scegliere a seconda di quello che uno vuole ottenere.
Chiarissimo. Sono Marta, puoi chiedere al tuo ospite come posso migliorare la mia respirazione? Da qualche tempo non riesco a fare dei respiri profondi.
Allora, questa è la quando noi siamo agitati, respiriamo in maniera veloce e molto con respirazioni molto corte, non poco profonde, quindi respiriamo in questo modo qua. Ma questo cosa significa? Che il nostro livello emotivo ed emozionale ha delle cause che dobbiamo andare a capire, quindi non basta solo cercare di cambiare la respirazione, sicuramente aiuta, quindi cambiare la respirazione in questo caso ci riporta, come dicevo prima, nel parasimpatico, ci calma, ci riporta a produrre serotonina, dopamina, quindi ormoni del buon umore, ma dobbiamo capire che la respirazione è importante, ma è importante anche il nostro stato emotivo ed emozionale, quindi dobbiamo andare a capire anche dentro di noi quello che succede, entrare, come dico sempre durante la via del freddo, in connessione con noi stessi.
Assolutamente. Michele, molto interessante, buongiorno, ho iniziato a respirare con il naso e mi sono reso conto che è cambiata la postura del busto.
Assolutamente, perché respirare col naso comporta il fatto anche di assumere una certa postura, ma perché? Perché se noi ci inarchiamo con la nostra schiena andiamo a inibire anche il lavoro del diaframma, rimanendo a schiena dritta lavoriamo molto meglio col diaframma, lo liberiamo, lo iniziamo ad allenare, e quella è un'altra cosa alla quale dobbiamo ambire e puntare, cioè a cambiare la nostra respirazione da toracica a diaframmatica, usare anche poi il torace alla fine, perché viene usato un altro volume polmonare, ma il più grande volume polmonare noi l'abbiamo alla base dei polmoni, quindi il diaframma è fondamentale, anche perché il diaframma è collegato molto con molti linfonodi che stanno al di sotto del diaframma, quindi se lo muoviamo andiamo a fare anche un massaggio linfonodale.
Buongiorno, cosa ne pensate del lavaggio delle cavità nasali con acqua salata? E Luca, qua sfondi
la porta aperta. Una porta aperta. Sì, certo che sì, è importantissimo.
No, aspetta, scusa, lavaggio no giornaliero, ma almeno mensile.
No, non mensile. Allora, pensiamo solo al fatto, quando alcuni di noi mettono le lenzuola a stendere fuori, quelle che troviamo, il nero che troviamo sulle lenzuola, quel nero, quella schifezza che noi ci respiriamo dalla mattina alla sera, polveri sottili, nanoparticelle e tutto il resto, va a finire nei polmoni in qualche modo, ma viene frenato, ecco l'importanza del respiro nasale, dalle narici, dai turbinati e quindi da alcune cose, e anche il muco tra le altre cose che è presente anche come filtraggio per catturare queste polveri. È fondamentale fare la doccia nasale non una volta al mese, ma tre volte al giorno, anche mattina, metà giornata e sera, perché andiamo a pulire il filtro, che è il nostro naso, di tutte queste schifezze che andrebbero a finire attraverso il muco nei polmoni. Quindi ci liberiamo dal muco, ci liberiamo, ripristiniamo la situazione e ripartiamo poi con la prossima doccia nasale. L'importante è ricordatevi, doccia nasale fatta a temperatura ambiente, dell'acqua a temperatura ambiente.
A proposito di iperventilazione, cosa ne pensa il tuo ospite delle sessioni di respiro circolare? Grazie Ale da Bassano.
Ritorniamo al discorso, è importante anche il respiro circolare in termini di consapevolezza di respirazione, perché è la prima tecnica, quella base che ci insegna a prendere consapevolezza del nostro atto inspiratorio ed espiratorio. Circolare perché? Spieghiamolo ai radioascoltatori, perché abbiamo lo stesso tempo di ispirazione e lo stesso tempo di espirazione. Gli yogi dicono che il respiro perfetto dovrebbe essere come un'onda del mare che si rifrange sul bagnasciuga, quindi che porta il suo beneficio arrivando sul bagnasciuga e riporta indietro verso il mare tutte le tossine, tutte le impurità verso il mare aperto, e deve essere continuo, omogeneo e armonico. Questa è la respirazione, e soprattutto deve essere silenziosa. Una buona respirazione deve essere silenziosa.
Paola, tendo ad avere la parte bassa dell'addome in tensione, quale respirazione può aiutarmi?
In tensione significa che c'è una grossa tensione a livello diaframmatico, quindi dobbiamo andare a lavorare a livello diaframmatico, scioglierlo, aiutarlo con specifici esercizi di allenamento del diaframma che possono portare i suoi benefici nel tempo sicuramente, ma va decontratta quella parte là. È una tensione addominale che si trova di fronte a un chakra importante, quindi dobbiamo lavorare molto bene lì per fare in modo che diventi elastica e fruibile.
Ecco, ricordo che Daniele, ormai siamo in chiusura, vedo però sta arrivando una vagonata di messaggi, che vuol dire che vi è piaciuta come fate le docce nasali, Livio, con il...
con un contenitore, cioè con uno specifico contenitore in Grèce che si chiama Lota, Lota per lo Gialaneti, la doccia nasale è conosciuta in campo medico come Gialaneti, e questa antica pratica indiana porta questa lota, che è una specie di teiera con un beccuccio che va infilato nel naso, in una delle due narici, e l'acqua poi procede e esce dall'altra narice. Quindi è una cosa specifica, vi sconsiglio, per carità, già siamo sommersi di plastica, non la comprate in plastica, fate uno sforzo, prendetela in Grèce, ma non in plastica. Usiamo cose naturali. Grèce.
Sì, metti Livio, doccia nasale, lavaggio nasale, la trovi subito, sì. Va che nei negozi bio trovi la lota in ceramica. E chiudiamo, sì. Daniele, intanto poi ricordi, perché mi hanno chiesto anche come ti chiami, i riferimenti, sì, eccetera, sì, ma anche quello che è il tuo background, visto che insomma hai lavorato nell'ambito delle apnee.
Sì, ho lavorato, ho fatto per tanti anni, da quando all'età di 8 anni ho iniziato a fare apnea e poi apnea profonda, sono diventato istruttore subacqueo, istruttore di primo soccorso, oxygen provider, quindi per me la respirazione ha rappresentato sempre la mia vita. Poi ho avuto la fortuna e anche la volontà di partire un bel giorno da solo e andare sia in Tibet che in Himalaya e andare ad approfondire delle tecniche di respirazione che a me hanno cambiato radicalmente la vita, ma non solo in termini di tecniche di respirazione, ma anche come approccio spirituale. E tutto questo di cui abbiamo parlato oggi e anche di più, io lo affronto regolarmente durante il mio percorso La Via del Freddo, che ho deciso anche di splittare per coloro che non se la sentivano o non se la sentissero di approcciare il freddo inizialmente, con una parte di questo percorso dedicato solo alla respirazione, che ho intitolato Il respiro della vita. E i miei contatti, do anche il mio contatto telefonico senza nessun problema, 340-5411-654, ripeto 340-5411-654. Se volete venirmi a trovare sulla mia pagina Facebook, sono presente sempre con La Via del Freddo, o sul canale Telegram con sempre La Via del Freddo, mi potete contattare attraverso Messenger o telefonicamente senza nessun problema. Ci sentiamo al più presto.
E se non volete trovarlo, andate in qualche torrente gelido, lo trovate lì che bazzica.
Un pazzo che sta in mezzo ai torrenti, in mezzo alla neve. Sì.
Bene, allora ricordate anche sul canale Telegram, trovate poi anche le varie esposizioni fatte dai vari gruppi, quindi con enorme soddisfazione proprio personale, perché sono cose veramente che riempiono, non è il fatto di asso figo, so bello, so fotomodeo, è molto più profondo il discorso, ve lo dico proprio per esperienza.
Assolutamente, infatti scusami, ti interrompo, il bello di questo percorso è che ho voluto impostare volutamente così, innanzitutto non un percorso online, ma un percorso in presenza, ci dobbiamo guardare negli occhi e ci abbracciamo anche, sì, anche se può sembrare strano, ci abbracciamo, sorridiamo insieme e condividiamo l'esperienza, quindi il nostro ego lo parcheggiamo fuori dal nostro percorso e viviamo insieme un'esperienza straordinaria, divertente, che può cambiare sicuramente la nostra vita. Quindi non è più importante i tempi che facciamo in acqua, cosa riusciamo a dimostrare agli altri e se gli altri hanno un'influenza su di noi, assolutamente noi, perché il gruppo, la forza del gruppo è anche questo, condividere una straordinaria esperienza insieme respirando.
Già, Vito ti dice apnea, 5 minuti e 17 secondi sott'acqua, naturalmente iperventilazione a go-go.
Non ho capito la domanda, assolutamente.
Non è apnea, punto di domanda, 5 minuti e 17 secondi, probabilmente
lui
sarà il suo
tempo.
Sott'acqua, naturalmente iperventilazione a go-go.
Sì, allora, l'iperventilazione, sa chi fa apnea, iperventilazione va fatta intanto in un certo modo, ma non si può andare in iperventilazione più di tanto, perché poi si rischia poi l'incontro a 5 metri dalla superficie con il samba o la sincope, quindi infatti qual è stata la differenza fra Mallorca e Maiol? Mallorca iperventilava tantissimo, poi Maiol ha portato il pranayama, le tecniche di respirazione all'interno dell'apnea, i tempi si sono allungati, ma anche la sicurezza in apnea si è aumentata. Quindi complimenti innanzitutto per il tempo, ma grandi iperventilazioni da una parte possono diventare anche pericolose, poi perché allontanano proprio lo stimolo della respirazione e abbattono radicalmente il valore della CO2, e quindi se questo valore lo abbattiamo in fase di risalita, poi abbiamo uno scambio di pressioni parziali dove l'ossigeno ha un crollo e abbiamo quello che è conosciuto come blackout o la sincope.
Okay. Ecco, quella piccola precisazione, e grazie Daniele, grazie a voi,
grazie
tutti,
a voi.
Da una veramente una cannonata di messaggi che non sono riuscito a rispondere a tutti, ma perché stanno scorrendo, se devo resettare tutto quanto, mi fa piacere solo perché vuol dire l'argomento è stato di vostro interesse e quindi ottimo. Continueremo a battere il chiodo, anche stiamo facendo qualcosa anche di scritto, vediamo cosa verrà fuori, non dico niente, però rimanete sempre qui.
Stay tuned.
Grazie a te Daniele.
Grazie a te Marcello, buona giornata a tutti.
Grazie a tutti, adesso ci ascoltiamo questa qua.